porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera.
Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
Tu non sei un Dio che gode del male. Non è il tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi, è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti».
Si ripresenta in questa domenica undicesima dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano, si ripresenta lo stesso tema della ricchezza di domenica precedente. E vale a dire che il Signore, raccontando questa parabola, esemplifica e rende più concreto il suo pensiero. Non so se vi ricordate, domenica scorsa, nel capitolo 18 di Luca, si diceva che dietro questa tristezza che rivelava il volto del notabile ricco che si è rappresentato da Gesù per chiedere lumi circa la perfezione e la vita eterna, Gesù gli rispondeva: «Ti manca una sola cosa, vai, vendo tutto quello che hai dalle poveri, poi vieni e seguimi». E il notabile ricco si allontanò un po' triste, si rattristò perché possedeva molti beni. Gesù sentenzia: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile, infatti, per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Abbiamo visto domenica scorsa che questo tipo di ricchezza che Gesù intende non è semplicemente un accumulo di tesori e di beni, ma è una ricchezza anche interiore, perché gli apostoli di fatto poi si sentirono messi in discussione, anche loro che avevano lasciato tutto, anche loro si chiedono: ma allora chi si potrà salvare a questo punto? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Fermo restando che la povertà di cui intende Gesù per entrare nel regno non è semplicisticamente riducibile ad un'assenza di beni, di fatto poi lo ritroviamo riconfermato questo pensiero di Gesù nel racconto della parabola odierna. Di fatto poi concretamente chi possiede tanti beni rischia di non far dipendere la sua vita da Dio ma dai propri beni. Luca racconta un'altra parabola al proposito che possiamo leggere nel capitolo 12 del suo Vangelo. Questo ricco che aveva fatto un gran raccolto, no, che non ci stava più nei magazzini vecchi, ne costruisce di nuovi e poi si dà la bella vita: anima mia, adesso hai tutto quello che vuoi. Commenta poi Gesù con questa parabola in chiusura: stolto, questa notte stessa morirai e quello che possiedi di chi sarà? Ecco, allora, per dire, per riconfermare che non possiamo ridurre la povertà come condizione per entrare nel regno ad una povertà materiale ma anche di tipo spirituale, ma di fatto poi succede concretamente nella vita che chi possiede molti beni si trova inguaiato, in un certo senso ostacolato, oppure si trova in una situazione, una condizione in cui può essere tentato di salvare la propria vita da solo, con le sue stesse mani, di godere di questi beni e di dimenticarsi, perché qui il Vangelo di oggi viene messo in evidenza questa dimenticanza. Difatti questo uomo, questo ricco e pulone, di fronte a Lazzaro che stava alla porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi, desideroso di quello che poteva cadere dalla tavola del ricco, anche le briciole, difatti questo uomo ricco non si accorge del povero Lazzaro. Cioè, chi sta bene pensa a se stesso, a gestirsi in modo autonomo la propria vita, dimenticandosi della realtà concreta che sta attorno a lui, della vita nella quale troviamo persone ricche, facoltose e persone che non hanno il benché minimo necessario non solo per continuare una vita dignitosamente, ma anche per continuare a vivere. Si muore di fame anche oggi. Bene, lasciamo la parola ai nostri amici qui in regia per commentare insieme questa parabola, questo tema della ricchezza e della povertà che viene espresso anche dalla prima e seconda lettura.
Proprio in questi giorni spesso Papa Francesco ci ricorda questa cosa. Ha parlato spesso dei bambini che muoiono di fame, della gente che muore di fame, della povertà che c'è nel mondo, ed è una realtà che ci deve interpellare. Ed è faticoso lasciarsi interpellare da questa realtà, perché in fondo a noi non manca niente alla fine. Sì, adesso è un momento duro, un momento difficile, però sulle nostre tavole un pezzo di pane non manca mai, insomma. E poi c'è anche chi ha molto di più di un pezzo di pane. E poi forse tanti di noi si sono abituati ad avere tanto e proprio a non farsi mancare niente. E quindi è fatica poi pensare che possano esistere delle persone che veramente muoiono di fame. Eppure è un dato di fatto, è una realtà, non è un sogno. E questa parabola forse ci può far riflettere e ci può fare tentare di vivere in modo più sobrio, in modo più vero, secondo il Vangelo, di condividere di più, di non avere paura di dare non solo il nostro superfluo, ma anche quello che magari un po' ci costa, perché è così che vuole il Signore, che impariamo a condividere. Il Signore vuole che impariamo a condividere i doni che ci fa a livello spirituale, ma anche poi non è possibile non condividere a livello materiale, insomma, e quindi non desiderare di accumulare per sé, non desiderare il potere. In fondo, nella prima lettura, quando vediamo il re Acab che a tutti i costi vuole questa vigna, proprio l'ultima cosa che può volere, pure a tutti i costi si impunta e vuole questa vigna di questo uomo, che era una vigna per lui preziosa perché era l'eredità dei suoi padri, eppure lui non tiene conto di questo e perde la pace perché vuole questa vigna, e addirittura la moglie arriverà a far uccidere quest'uomo per poter avere la vigna, no? In fondo tante volte forse anche noi facciamo un po' così, no? Ci sono delle cose, forse noi soprattutto a livello non materiale, ma a livello, chiamiamole, spirituali, che magari vogliamo a tutti i costi, negli affetti ad esempio. A volte facciamo dell'altro un Dio, per cui non possiamo vivere senza l'altro, non vogliamo accaparrarcelo tutto per noi stessi, cioè a volte c'è un modo proprio disordinato di vivere, dove le cose o gli affetti o le persone diventano il centro di tutto, mentre non dovrebbe essere così, perché il centro di tutto è Dio. E se Dio è il centro di tutto, io divento capace anche di condividere a livello concreto quello che ho, e quindi a mettere a disposizione la mia casa, le mie cose, il mio cuore, il mio affetto per l'altro. Ed è un cammino, perché tendenzialmente siamo un po' egoisti, pretendiamo un po' per noi stessi, abbiamo paura che gli altri invadano i nostri campi e quindi abbiamo paura di perdere qualcosa, mentre il Signore ci fa capire che se ci apriamo agli altri, se doniamo con gioia, se andiamo a leggere la seconda lettura, poi magari citeremo anche, vedremo quante cose il Signore ci insegna per vivere nella pace, nella condivisione, nella gioia. Io vorrei ringraziare la pagina di questo Vangelo, che è molto nota, ma che però ci fa pensare quanto è importante la condivisione in tutti i campi e in tutti i sensi.
Io volevo rivedere, rifarmi un pochino la prima lettura. Anche questo è un episodio noto, è la vigna di Naboth, e completa e si accosta al brano del ricco epulone. Il tema è sempre quello della prepotenza, della ricchezza che vuole, che pretende e che non si accorge del povero. È la storia appunto di re Acab, re di Samaria, siamo quindi nel regno del nord, che vuole appunto la vigna di Naboth, che è un uomo che ha questo terreno adiacente alla sua reggia. Quindi abbiamo da un lato la reggia grande e sfarzosa del re, e di fianco questo piccolo campo, questa piccola vigna, e il re la vuole, gliela chiede, dice vendimela. Naboth non vuole venderla perché è l'eredità dei suoi padri, è quello che gli hanno lasciato, e allora il re insomma è abbattuto. La moglie se ne accorge, la moglie Jezabele, che nella Bibbia è nota come appunto regina perversa che trascina il popolo all'idolatria. La moglie se ne accorge, è interessante, no? Gli dice: ma è così che tu sei re, è in questo modo che tu comandi, no? Lascia fare a me. Ed è interessante questo modo di concepire il potere, la regalità, no? Sappiamo che in Israele il re doveva essere un po' come il luogotenente di Dio, era colui al quale Dio affidava, no, il compito di pascere il suo popolo, e qui invece c'è questo senso di autosufficienza del potere: tu sei il re e quindi prescindi da ogni riferimento etico sopra di te. E allora la moglie cosa fa? Manda delle lettere ai notabili del popolo, dice di pagare delle persone perché lancino false accuse contro quest'uomo, contro Naboth, e in effetti questo lo accusano di bestemmia, di aver maledetto il re, e quindi viene lapidato e ucciso. E così il re Acab può prendere possesso della vigna. Qual è la conclusione? Però la conclusione è che Dio tutto questo lo vede, e che Dio è anche giustizia. E il brano termina appunto con l'intervento di Elia, del profeta Elia, che dice al re queste parole: hai assassinato e ora usurpi. Così dice il Signore: nel luogo dove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Quindi anche in questo brano, come in quello del ricco epulone, c'è l'intervento di Dio che in un certo senso ripristina l'equilibrio della giustizia. A volte mi così fanno un po' tremare, no, queste considerazioni, perché noi giustamente leggiamo questi brani e magari ci partecipiamo emotivamente, ci sdegniamo nei confronti dell'uno dell'altro, insomma, però guardiamo il mondo come dovrebbe vederlo Dio, come dovrebbe vedere adesso la situazione, e davvero noi siamo dalla parte sbagliata, noi siamo dalla parte di Epulone e del re Acab e non ce ne accorgiamo, però forse non sempre l'ignoranza o l'incoscienza sono del tutto una giustificazione. E questa idea, no, di una giustizia di Dio che renderà giustizia, che deve rendere giustizia, a volte così deve far riflettere e deve fare anche un pochino tremare, credo.
Sì, hai detto bene, Marco, questo Vangelo ci aiuta, no, ad aprire gli occhi, a renderci conto, a prendere coscienza. In un certo senso questo brano ci fa capire una cosa, che noi vediamo la realtà un po' capovolta, perché questo brano rimette, cioè, le cose dal punto di vista di Dio, e quindi noi la viviamo nella nostra vita e la vediamo capovolta. E invece questo brano ci mostra la realtà, ci aiuta ad aprire gli occhi, ad ascoltare, a vedere. Infatti in questo brano si dice a un certo punto che questo ricco Epulone è nell'Ade, alzati i suoi occhi, cioè comincia a vedere, no? Comincia a vedere le cose come stanno, vede anche Lazzaro, prima neanche lo vedeva, era alla sua porta, non ci faceva forse neanche caso. Mi colpisce che in questo brano appunto non si dica il nome di questo ricco Epulone, invece di Lazzaro, di questo povero, si dice il nome. E allora mi fa pensare questo, come tante volte la ricchezza, quello che appare, no? I vestiti, le cose che abbiamo, la marca, no? Nascondano poi a un certo punto, soffocano chi siamo, no? Il nostro nome, lo dimentichiamo che siamo figli di Dio. Il nome di questo ricco non viene neanche detto, invece tante volte la povertà, la sofferenza, il dolore che si manifesta in tante sue forme nella vita, in qualche modo a volte ci aiuta a tirar fuori, no? Chi siamo, no? Questo legame con Dio, ecco, mi viene da dire questo. Però è importante, perché anche questo discorso del nome, noi molto spesso ci soffermiamo sull'apparenza, no? Per cui non ci interessa più la persona, ma le cose che ha, ecco, lo facciamo ancora oggi, è molto attuale questo brano. Poi un'altra cosa che mi viene da dire è che questo uomo non era poi cattivo. Sì, forse non vedeva Lazzaro, però era un uomo raffinato, vestiva di porpora e bisso, che sono due stoffe molto pregiate, no? E poi si godeva la vita, non dice che fa delle cose brutte, e poi quando va nell'Ade non pensa soltanto a sé, ecco, però viene punito, no? In questo brano viene punito, perché quello che dicevano prima sia Irene che Marco, soprattutto Irene, la condivisione, non ha condiviso i doni, no? che Dio gli ha dato. Il male non è nella ricchezza, ma nell'uso che ne fai, ecco. E un'altra cosa che volevo dire è che si crea questo abisso, no? Viene detto che c'è un abisso che ci separa, ecco, però mi viene da dire che l'abisso non l'ha creato Dio, ma lo creiamo noi. Lo scaviamo noi con la nostra vita.
Guardami, Signore, leggi nel mio cuore, sono Oh.
Riprendiamo il nostro commento a questo tema, o meglio questo brano del Vangelo, queste letture della liturgia di oggi, tema della ricchezza. Si possono fare diverse, molteplici considerazioni, ne dico alcune. La prima lettura, questo Acab che vuole a tutti i costi la vigna, c'è già tutto, vuole la vigna, vuole questa vigna. Cioè, cosa ci fa capire questo atteggiamento di Acab? Che uno non è mai contento, uno può avere la terra, la luna, il cielo, tutto quanto, ma se gli manca qualcosina in questa sua ricchezza, cerca di escogitare tutti gli stratagemmi possibili e immaginabili per riuscire a ottenere quello che desidera e quello che vuole. Il cuore dell'uomo non è mai sazio, solo Dio lo può saziare. Quindi i beni hanno questa terribile capacità di renderci scontenti se non li utilizziamo bene per noi e per gli altri. Una seconda considerazione che è simile la traiamo dal Vangelo. Di fatto questo ricco epulone poi vuole riparare il danno fatto quando gli si aprono gli occhi, quando ormai non è più possibile cambiare vita, non è più possibile la conversione, perché dall'altra parte la definitività sarà la norma, vale a dire che quello che abbiamo e come abbiamo vissuto qui, poi di là con la morte tutto verrà fissato e cristallizzato. Noi viviamo in un tempo di grazia. Perché? Almeno solo per il fatto che possiamo cambiare vita, che possiamo convertirci. È il tempo della pazienza di Dio. Il ricco non vede Lazzaro, non si lascia scalfire dagli eventi della storia. Quello che succede attorno a lui è un qualche cosa che non riguarda se stesso ma gli altri. La cosa più importante è banchettare, non lasciarsi mancare niente. Ecco, la povertà ha questo terribile risvolto di renderci ciechi, incapaci, di non accorgerci di quello che succede attorno e di non leggere i segni attraverso i quali Dio conduce la storia, di essere diventati, di essersi resi con le proprie mani sordi ai richiami di Dio.
Ma a me viene in mente quello che stavo dicendo prima, che in fondo noi, o perlomeno tanti di noi, hanno tutto, non manca niente. Ogni giorno uno può farsi tranquillamente la sua bella doccia, prendo il rubinetto e sono cose di cui neanche ci accorgiamo, no? Perché sono così scontate, così ovvie. E poi c'è gente che, ad esempio, in Africa deve fare chilometri e chilometri per prendere un secchio d'acqua. E però noi queste cose neanche ci pensiamo, perché siamo, rubinetto si gira giù, c'è anche chi ci sta sotto 10 minuti, un quarto d'ora per rilassarsi, per dire. Questo è un esempio banale, però ci fa capire quante cose abbiamo di cui non ci rendiamo conto, cioè della ricchezza delle cose che abbiamo, anche le più piccole, come può essere il gesto di aprire il rubinetto e di far uscire dell'acqua. E a volte siamo così scontenti, siamo così, non siamo in pace, mentre dovremmo forse imparare a ringraziare per quello che noi possiamo avere, che purtroppo altri non hanno, che diamo per scontato, ma che così scontato non è per tante altre persone. Mi vengono in mente degli esempi, questo dell'acqua che è un esempio molto semplice, però insomma mi viene in mente che, ecco, per esempio anche quando succedono delle cose brutte, tipo quando muore qualche bambino, così da noi ha una risonanza incredibile, ma anche giustamente, se ne parla per giorni, ne parlano i telegiornali, ciascuno di noi rimane magari scioccato da quello che succede, che è anche giusto. Però un giorno mio figlio, che spesso va in Africa, mi diceva: mamma, è giusto che tu rimanga turbata per queste cose, però tu sapessi quanti bambini in Africa soffrono, muoiono, patiscono, eppure nessuno dice niente, o quasi nessuno dice niente. C'è una sproporzione tra quello che magari succede qui e quello che succede in un'altra parte del mondo. E io penso che in fondo abbia ragione, ma questa cosa ci deve non far pensare in negativo, ma imparare a gustare di più quello che abbiamo, imparare ad essere più buoni, imparare ad essere meno attaccati alle cose, come dicevo prima, e quindi a distribuirle. Mi viene in mente anche un altro fatto che magari raccontandolo può sembrare stupido. L'altro giorno mi ha fermato un africano per strada. Io di solito ho un debole, perché appunto, siccome mio figlio spesso è in Africa, mi fermo, quasi mai non li ignoro. E questo qui probabilmente era un po' più scaltro degli altri, alla fine ha preso dei soldi che io non volevo dare, ma poi tra le chiacchiere eccetera eccetera se n'è andato con questi soldi. A casa mi hanno detto, ma tu sei sempre la solita, dovevi stare attenta, cosa dai a questo qui. Però io alla fine, dopo essermi sentita un po' stupida, alla fine ci ho ripensato e ho detto, va bene, ho dato questi soldi che magari avrei potuto spendere, non so, per bere con qualcun altro del tè, mangiare una brioche, eccetera, eccetera. Quindi alla fine non mi è mancato niente. E questa persona è lontana dalla sua terra, è qui da sola, magari ha tante difficoltà, magari quel giorno lì non aveva ancora preso un soldo. Per cui meno male magari anche questa cosa che è arrivata a dargli una boccata di respiro, di aria. Quindi a volte proprio noi facciamo fatica a sprecare il bene che abbiamo paura di sprecarlo, ecco il punto, abbiamo paura di sprecarlo, vogliamo tenercelo stretto anche quando magari invece sarebbe il caso di distribuire a piene mani. E io prima avevo già detto che era così bella la seconda lettura, quella di San Paolo ai Romani, che dice proprio quello che dobbiamo fare: detestare il male, attaccarci al bene, amarci con affetto fraterno, gareggiare nello stimarci a vicenda, fare il bene, non essere pigri nel fare il bene, lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, benedire coloro che ci perseguitano, benedire e non maledire, rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e piangere con quelli che sono nel pianto, avere i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non stimarsi troppo sapienti, non rendere a nessuno male per male e cercare di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, se possibile, per quanto dipende da noi, vivere in pace con tutti. Questo vuol dire lasciare un po' noi stessi, lasciare le nostre sicurezze, anche le nostre sicurezze materiali, lasciare il desiderio di possesso che abbiamo, no? Anche delle nostre cose, perché se ci pensiamo siamo legatissimi ai nostri spazi, alle nostre cose, alla nostra casa. Eppure c'è gente che non ha la casa, che non ha niente, eppure noi ci attacchiamo tantissimo a queste cose qua. Quante volte diciamo dobbiamo avere il nostro spazio, questo spazio non deve essere invaso, io devo poter rilassarmi, io devo poter riposare, io devo poter essere curato nel modo giusto, e tante di queste cose noi ce le abbiamo per scontato, anche a livello medico, no? Siamo ammalati, abbiamo tutte le cure possibili, quelle le ultime cure trovate, cioè abbiamo dei dolori, ci sono i prodotti che ce li tolgono, gli antidolorifici. Voglio dire che abbiamo tante cose che diamo per scontato. C'è gente che in altre parti del mondo non ha niente di tutto questo, eppure sono degli esseri umani come noi. E questo Vangelo forse ci deve richiamare un po', farci pensare e non lasciarci come prima, imparare appunto a liberare un po' di quello che noi abbiamo, a non avere paura e quindi a distribuire anche una parte di noi stessi soprattutto.
Ecco, quando ci rendiamo conto di questa situazione c'è anche un rischio, che è quello di una risposta fatta di una generosità un po' sentimentale, un po' buonista. E in proposito ho trovato questa riflessione che mi sembra interessante. Si intitola Una sfida per i discepoli e dice così: proteggere la carità dalla sua forma sentimentale, la sola ad essere compatibile con lo sviluppo di costumi individualistici, è una sfida specifica in questa cultura. Questa forma di carità non conosce nemmeno le esigenze della giustizia, è ambigua e pericolosa. Vi è una generosità facile, che non tocca i modi di vivere, che mette a tacere l'inquietudine sulle mancanze di giustizia nella società, che lascia distante e non sa ospitare chi è nel bisogno. Senza troppo donare se stessi, si mobilita e si entusiasma in forma spettacolare, si commuove nella telecarità. Non tace mai, mescola buon umore, lusso e donazioni, fa luccicare le lacrime e porta in forma oscena nelle case le fatiche e i dolori delle persone. Quanta confusione, incertezza, debolezza. Rimane sconosciuto il fatto che la carità di Dio, per farsi strada oggi, ha bisogno della nostra intelligenza, della cultura e della vita intellettuale. Oggi più di ieri, in cui l'ingiustizia è mimetizzata nell'individualismo dei comportamenti. Come potremo vivere la carità se non cominciamo, se non ci abituiamo ad una lettura critica del mondo in cui viviamo?
Molto bella. Mi ha colpito molto. Magari dopo me la passi. Comunque, davvero questo brano ci può aiutare a riflettere su questo tema importante, no? Dell'imparare a vedere la realtà come la vede Dio. E a questo proposito volevo dire una cosa, richiamando sempre il nostro povero Lazzaro. Lazzaro significa letteralmente Dio aiuta. E in questo brano viene mostrata una cosa importante, che Dio aiuta ciascuno di noi, aiuta tutti i ricchi della terra attraverso i poveri. Il povero è il povero che salva il ricco. Ed è sempre lì, no? Alla porta. Infatti mi colpisce che il ricco Epulone, quando è nell'Ade, chiede che gli venga inviato Lazzaro. È strano che lo chieda, perché Lazzaro è sempre stato lì. È stato sempre lì alla porta del ricco Epulone. Era stato inviato probabilmente per salvarlo, no? Per richiamarlo a quella che è la realtà. E invece il ricco Epulone non si è accorto. Ecco, quindi è importante questo: il povero salva il ricco, in ogni povero c'è Gesù, e quello che faccio a qualsiasi povero lo faccio appunto a Dio. Ecco, questo penso che sia importante. Un'altra cosa importante che mi viene da dire è che appunto a un certo punto viene chiesto nel brano, il ricco Epulone chiede appunto che se una persona risorge, ecco, i fratelli avrebbero creduto. Ecco, mi viene in mente questo nel brano, in un altro brano del Vangelo, dove si racconta della resurrezione di Lazzaro. Poco dopo questo brano viene detto appunto che i capi volevano appunto uccidere lui, Lazzaro, e Gesù. Ecco, dopo la resurrezione volevano uccidere sia lui che Lazzaro. Questo ci deve far pensare, proprio perché la fede non nasce da qualcosa di, diciamo così, di eclatante, ma nasce nella quotidianità. Infatti nel brano viene detto: hanno Mosè i profeti. Cioè, Mosè e i profeti ci ricordano una cosa importante: l'amore nella vita. Dobbiamo vivere l'amore, è il cuore di tutta la parola di Dio, no? La riassume Gesù quando gli viene chiesto qual è il comandamento più grande, e Gesù risponde: amare Dio e amare il prossimo. Quindi viene detto: hanno Mosè i profeti, cioè noi abbiamo questo, non abbiamo bisogno di cose eclatanti nella nostra vita, di miracoli. Questo penso che sia importante. Ascolto spesso gente che va alla ricerca, no, di sensazioni nella fede, no? Di emozioni molto forti, di miracoli, va a tutti i pellegrinaggi nei luoghi dove pensa che avvengano dei miracoli. Invece questa parola di Dio oggi ci ricorda che abbiamo una strada, quella dell'amore, la quotidianità. Quella è la cosa più importante, l'amore vissuto nella quotidianità, che è sempre accessibile tutti i giorni, senza fantasticare, senza deliri, no? Di varia natura. Ecco, anche questo è un aspetto molto importante di questo brano, che ci può aiutare, no? Quando cerchiamo di fuggire la realtà. E invece Dio ci richiama alla realtà dell'amore quotidiano, dell'amore di tutti i giorni, che è la cosa più importante.
Riprendiamo e concludiamo la nostra riflessione sulla liturgia della parola di oggi, che ha come tema quella della ricchezza ben condivisa, che deve essere per ogni cristiano condivisa con altri. Circa quella lettura che ha fatto Marco prima, io avrei una considerazione da fare. È giusta, sacrosanta, perché non bisogna accontentarsi di dare qualche spicciolo, però bisogna anche puntualizzare bene, nel senso che effettivamente bisogna lottare per l'ingiustizia, creare delle strutture in cui ognuno abbia il suo, quello che gli è dovuto e quello che gli è dovuto per vivere una vita dignitosa, perché le nostre strutture molte volte sono strutture di morte, quindi un impegno nel sociale e nella politica, che è la massima carità che noi possiamo svolgere, se ben vissuta, verso tutti noi. Questo quindi è giusto, nel senso che non bisogna accontentarsi di dare le briciole, anche se a Lazzaro bastavano le briciole, poveretto, invece molto probabilmente morto di fame. Però è anche giusto fare un'altra considerazione, perché non è da tutti lottare per creare delle strutture giuste, solo di alcuni. Uno potrebbe disarmarsi e dire va bene, non spetta a me, perché io non ce la faccio da solo. È un pensiero bastardo, ingiusto, radicalmente errato, perché ognuno, se si mettesse in collaborazione con gli altri, collegato con gli altri in rete, si usa dire oggi, potrebbe dare il proprio contributo. Però nell'attesa di creare un mondo migliore, dobbiamo lottare per creare un mondo migliore, uno non può autodispensarsi e dire ma io non c'ho niente. Cioè uno non è proprio così talmente povero da non avere qualcosa da condividere, in attesa che si creino tempi migliori. Perché il dare la carità, il fare la carità spicciola può essere deviante, un surrogato di carità, dare proprio quello che ci è di superfluo. Però anche l'aspettare che il mondo, la società si attrezzi per creare un mondo migliore, questa attesa può impedirci di vivere adesso nel nostro piccolo la carità, la condivisione dei beni con gli altri. Cioè uno non è così povero. Cioè questo discorso in un contesto sociale di crisi potrebbero far arrabbiare tanti, però bisogna farli, perché siamo in un contesto di crisi che non è solo di tipo economica, ma siamo in contesto di crisi anche perché noi non ci siamo aiutati reciprocamente condividendo i beni, perché se l'avessimo fatto forse questa crisi non risulterebbe così pesante. Non so se qualcuno ha qualcosa da aggiungere.
Vuol dire che c'è comunque anche una giustizia divina, no? Nel Vangelo si vede Abramo che dice: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Allora credo che dobbiamo anche credere a questa parola, no? E dobbiamo affidarci a questa parola e sapere che siamo nelle mani del Signore. C'è un brano di Geremia che dice: io so a chi ho affidato la mia causa. E io credo che tutti i poveri del mondo possano dire questa frase: io so a chi ho affidato la mia causa. Questo non deve esimere nessuno dal lottare perché il mondo appunto sia più giusto e i beni siano distribuiti e perché noi, ciascuno di noi nel nostro piccolo, impari a condividere sul serio. un carissimo saluto da parte di Irene,
Angela,
Marco
e Padre Gianni.